beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Questa è la seconda beatitudine. E ricordo una cosa che avevo detto dal principio, che forse ci può dare anche una chiave di lettura, che ci sono diverse interpretazioni, perché le teste sono tante, ognuno trova un po' la sua preferenza, però ecco, io mi trovo molto in quella considerazione che vede le beatitudini divise in due blocchi, no? Come due erano le tavole della legge di Mosè, due parti sono quelle delle beatitudini. La prima parte, i comandamenti che riguardano il rapporto con Dio, diciamo la prospettiva verticale. La seconda parte, i comandamenti che riguardano il rapporto con l'altro, quindi la prospettiva orizzontale. Questa è la prima beatitudine, quella della povertà in spirito, quindi anche quella odierna, gli altri che sono nel pianto perché saranno consolati, ci dicono qualcosa del rapporto con Dio. Quindi questo ricordiamocelo, perché è importante. Perché potremmo essere tentati anche di una lettura, diciamo così, relazionale, sociale, che secondo me rischia di portarci un pochino fuori strada. E la mia riflessione sarà molto breve e riguarderà una premessa, due affermazioni e una conclusione, quindi si segue facilmente. La premessa è questa. La beatitudine dice: beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Beati quelli che sono nel pianto. La premessa che vorrei ribadire richiama un'idea che io ho già accennato precedentemente, che il cristianesimo non è la religione della tristezza. E questa beatitudine non ci vuol dire, non deve darci il pretesto per pensare che essere cristiani bisogna essere tristi, dimessi, un po' acciaccati. Non c'entra niente questo. Ma non lo dico io, lo dicono la verità delle cose. Che cosa, Gesù, che cosa ha proclamato? Vangelo. Vangelo significa bella notizia, felice notizia. Il cristianesimo è una cosa di gioia. È importante questo, perché come dice Gesù è venuto perché noi abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Chi si fa cristiano? Si deve far cristiano perché trova la felicità, perché è bello, perché se tu sei cristiano semplicemente perché ti vuoi mortificare, perché rinuncia a qualcosa, perché ti devi, diciamo così, sempre perseguitare, c'è qualcosa che non va, perché il cristianesimo è la bellezza. Quando tu trovi l'amore è la bellezza, quando tu trovi Gesù è la bellezza. Quindi questa beatitudine non vuol dire che dobbiamo essere acciaccati, penalizzati, anzi l'idea che purtroppo passa qualche volta, no? Che il cristiano sia un po' meno umano, meno uomo, meno donna degli altri, perché qualcosa sempre gli viene a mancare o se lo fa mancare. E che questa vita credente è ridotta un po' al minimo, si va al minimo, cioè questa idea va sbugiardata. Diciamo, questa idea va contrastata. E volevo concludere questa premessa dando degli argomenti atti quanti a sostenere, non sono cose che io dico di testa mia, ve l'ho detto, il Vangelo significa questo, portare il lieto annuncio a quelli che aspettano. Ma anche Papa Francesco, fateci caso, tutte le esortazioni che ha fatto c'hanno tutte l'idea della gioia. Evangeli, Gaudium, Gaudete, Resultate, Gaudium, Veritatis, gioia, 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 è un messaggio diciamo ripetitivo. Infatti proprio nella prima dice: questi volti da quaresima senza Pasqua sono fuori luogo, perché il cristianesimo non è mestizia, il cristianesimo è gioia. Quindi questa beatitudine bisogna leggerla con questa premessa. Il primo pensiero, ho detto sono due, riguarda il primo verbo, cioè quello che noi in italiano sentiamo tradotto: beati quelli che sono nel pianto, o quelli che piangono, piangenti, viene usato un verbo che indica portare il lutto, indica anche essere in lutto, indica anche piangere, indica anche addolorarsi. E allora questo che significa? Sono tutti, potremmo dire, significati che hanno al centro la morte. Questi che qui vengono presentati, cioè questi che piangono, sono quelli che piangono per la morte. E allora ci dobbiamo domandare che significa questa tristezza. Non è quella dei piagnoni, cioè di quelli che si rassegnano al negativo che li circonda, non è neppure quella dei pessimisti, che sono sempre tristi perché le cose vanno al contrario di quello che uno potrebbe desiderare, ma sono quelli che soffrono perché capiscono che, quindi non sono, potremmo dire, i pessimisti, i melodrammatici, ma sono quelli che piangono perché capiscono che sono circondati da qualcosa di negativo, da qualcosa che è mortifero. Sono quelli che hanno il senso della realtà, sono afflitti perché vedono che intorno a loro il peccato, diciamo, con il suo peso, con la sua angoscia, annichilisce la vita, cioè riduce effettivamente la nostra vita, la mortifica. E perché piangono? Perché si rendono conto che questa cosa non va bene, non dovrebbe essere così. Cioè, anziché, dovremmo dire, splendere di tutte le potenzialità, siamo invece adombrati da una realtà che ci inquina, ci invade e ci appesantisce tanto. Quindi ecco, la prima idea è questa, no? Quelli che piangono, di cui qui si parla, sono quelli che non si rassegnano allo stato delle cose. Cioè, nel senso, le cose vanno così, anche io mi adeguo. Se tu facessi così, in un certo senso ti metteresti dentro la corrente, ti lasceresti trasportare, ti adegueresti. Invece Gesù lo dice spesso, no? Non conformatevi, cioè non adattatevi a quello che vi circonda. Se c'è il male, non adattatevi al male. Se le cose non funzionano, non lasciatevi trasportare da questo. Quindi ecco, le persone che piangono sono quelle che hanno un senso di vigilanza, che avremmo anche un senso critico, cioè che si rendono conto che appunto intorno a loro imperversa una situazione di contrasto rispetto al progetto di Dio. Sono quelli che hanno un sogno, cioè che non si arrendono, le cose vanno così, anch'io mi adeguo, anch'io mi adatto a questa situazione. E lo ripeto, no? È importante non lasciarsi trascinare, cioè intuire il limite del peccato che ci circonda e che ci appesantisce, però non arrendersi a questo, avere il coraggio di avere un'altra prospettiva, avere il coraggio di avere un'altra mentalità. E quello che appunto Gesù spesso dice, no? Cioè seguirlo e non lasciarsi trascinare da tutto quello che ci circonda. Quindi il primo pensiero è questo, spero di essere stato semplice e chiaro. Chi sono questi che piangono? Non sono i pessimisti di turno, non sono gli iniettatori, non sono quelli che, diciamo così, sono sempre insofferenti per una realtà che non li soddisfa, ma sono quelli che avvertono il senso di lutto e di tristezza per la ragione che intorno a loro c'è una realtà appesantita, inclinata dal peccato, e non si adeguano a questa, ma avvertono la necessità di vincere il mondo, no? Quindi c'era una lettera antica chiamata lettera di Ogneto che diceva: i cristiani sono nel mondo, ma non del mondo. E in questa differenza sta quello che qui viene detto, cioè quelli che non si lasciano conquistare, non si lasciano prendere, aggredire da quello che li circonda, ma in un certo senso avvertono il senso della differenza, hanno una mentalità diversa. Secondo punto della riflessione sta al capo opposto, perché questa beatitudine è contenuta, diciamo così, nel segmento delineato da questi due verbi, il verbo piangere, che è quello che ho detto per prima, e poi c'è il verbo consolare, che viene detto alla fine, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Questo verbo in greco ha una varietà di significati, addirittura comprendono l'idea del chiamare, no? Cioè chiamare vuol dire anche esortare, incoraggiare, ma non è questo il significato che si impone e che ci dà il senso autentico della beatitudine, perché dietro il verbo greco c'è un retaggio antico testamentario, cioè c'è un altro verbo che viene tradotto, che è il verbo che indica l'idea della consolazione e ha significati come consolare, confortare, e si estende nel suo significato anche molto più ampiamente, addirittura comprendendo le idee di cambiare mentalità, convertirsi, avere riposo, e in questo paniere di significati c'è anche l'idea del termine del lutto. Perché Gesù adopera questo verbo? Innanzitutto per un motivo contingente, no? Perché prima ha detto beati coloro che piangono, e ha lasciato entrare l'idea del lutto e della morte, e quindi il verbo che viene espresso dopo indica la soluzione di questo problema, no? Se il lutto è il problema, è uscire dal lutto la soluzione. Se la tristezza della morte è il motivo, diciamo così, antagonistico, è la consolazione l'altra parte, diciamo il rovesciamento del discorso. Però chi ascoltava Gesù non si fermava solo a questi significati di tipo lessicali, cioè determinati dalle parole che vengono usate, perché per l'ebreo il verbo consolare c'ha tutto un richiamo di memoria che attinge alla parola dei profeti. Cioè, ad esempio, il secondo libro di Isaia, la seconda parte del libro di Isaia, il secondo di Isaia, è tutto chiamato proprio il libro della consolazione. Comincia così: consolate, consolate il mio popolo. E è un'idea che praticamente si collega all'esilio. E la consolazione, nella mente dell'ebreo, ha questo significato preciso. È quello che Dio compie, è l'opera di Dio che pone fine alla tragedia dell'esilio. Quindi la consolazione vuol dire la fine dell'esilio. Allora che significa questo nella beatitudine, no? Significa questa cosa in particolare: tu piangi perché ti accorgi che sei circondato da un mondo senza Dio e contro Dio, e questa mentalità è così invadente che cerca di conquistarti ogni giorno e di irretirti sempre di più. E tu per questo soffri, perché non ti vuoi arrendere a fare quello che fanno tutti gli altri, non vuoi arrenderti a pensarla come tutti la pensano, e allora sei triste per questo, ti senti come in lutto perché la bellezza non c'è, perché l'amore non è amato, si potrebbe dire, no? E quindi sei veramente, diciamo, con le lacrime agli occhi. Per te che sei così, ci sarà l'uscita dall'esilio. Cioè Dio compirà, Dio realizzerà quello che tu adesso a fatica osi solo sperare. Cioè Dio farà in modo che questa realtà di lutto e di morte cesserà. E allora tu non piangerai più, perché non vivrai più in questo tormento del contrasto continuo di un peso che il mondo ti carica addosso e sembra insostenibile. Quindi la beatitudine vuol dire questo, tradotto in parole mie: non arrendetevi, non adeguatevi, non accontentatevi, perché tante volte questo pensiero ci prende e ci conquista, ma alla fine fanno tutti così, farò così anch'io, no? Rubiamo un pochino da una parte, inganniamo un pochino dall'altra, chiudiamo gli occhi per non vedere altre grandi circostanze e ovattiamo la nostra coscienza in tanti modi. Invece questa beatitudine, che beatitudine è? È la beatitudine del pianto, inteso in questo senso: abbi il coraggio di soffrire per queste cose, ma non lasciare che queste prendano il sopravvento su di te. Certo, sarà una fatica non adeguarsi alla mentalità, però beati quelli che non si adeguano alla mentalità, beati quelli che non si lasciano trascinare da come va il mondo, beati quelli che conservano il senso del progetto di Dio e la prospettiva di Dio. Beati perché? Perché Dio questa cosa la farà, Dio consolerà. Tra l'altro il verbo consolare che noi troviamo qui nel Nuovo Testamento potremmo dire raggiunge una punta di significato nel momento in cui lo Spirito Santo, no? Che verrà inviato, che dopo Gesù verrà lo Spirito Santo, viene chiamato il consolatore. Sì, qui forse c'è un po' l'idea dell'avvocato difensore, questo potrebbe essere il senso più vicino, però è sempre lo stesso verbo. E questo mi fa pensare che appunto la consolazione che viene da Dio viene veicolata dallo Spirito Santo. Cioè, se tu non ti arrendi, se tu non ti abbatti, se tu non ti rimetti in barca, allora lo Spirito Santo viene nel tuo cuore e ti consola, ma come abbiamo detto nella preghiera iniziale, viene il consolatore, no, nel cuore, e effettivamente poi ti dà quel senso, diciamo così, di pace e di dolcezza, che è appunto il dono che Dio fa e che viene in soccorso un po' a questa sofferenza del pianto. E concludo, l'ho già detto le cose, no? Si potrebbe tutto riassumere in questa frase che appunto è Gesù. In Gesù la vediamo chiaramente, no? Non conformabili alla mentalità di questa generazione. Lo dicono anche, diciamo, i discepoli, gli arabi del Vangelo, no? Non conformabili alla mentalità di questa generazione, ma appunto mantenetevi. E questo anche perché circola un'idea, secondo me anche abbastanza sbagliata, cioè che si vuole camuffare di gioia quello che effettivamente gioia non è, ma anche questo senso di leggerezza che viene tanto propagandato, no? Che le persone devono sembrare sempre felici, sempre sollevate, sempre senza problemi, e questo è un miraggio. Perché anche chi veramente sceglie questa strada, no? Di mettere a tacere tutte le voci, alla fine si rende conto che questa gioia è finita, no? Non regge alla verità delle cose. Quindi ecco, l'idea l'avete capita, spero di essere stato sufficientemente chiaro, è la beatitudine della vigilanza, quelli che rimangono con gli occhi aperti, quelli che non si lasciano confondere le idee, quelli che tengono lo sguardo fisso sull'idea di Dio, sul progetto di Gesù, e non scendono per questo a compromessi, benché siano molto più allettanti, cercano continuamente di rinnovare la consapevolezza di quale sia il vero punto di vista di Dio, e a questo rimangono attaccati, nella certezza appunto della speranza che veramente salva, no? Perché Dio effettivamente, ecco, così consolerà quelli che ora sono nel pianto. Quindi ecco, anche questa beatitudine ha un significato molto positivo, cioè confidare nella parola di Dio, confidare nel suo progetto e non lasciarsi appunto conquistare da tante altre attrattive, da tante altre voci, benché sia molto più facile all'apparenza cedere a queste sirene, cedere a queste tentazioni, perché sembra che tutto è più facile percorrendo queste linee.